Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La strage di Calenzano, l'ENI ha deciso unilateralmente, prima del processo, di risarcire i familiari delle 5 vittime e dei feriti dell'incendio al deposito di Calenzano avvenuto lo scorso 9 dicembre, con soldi e borse di studio. Il 9 maggio ci sarà l'incidente probatorio davanti al GIP di Prato e il processo entrerà nel vivo. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dopo le notizie venute fuori dalla procura di Prato, l'ENI decide con una mossa a sorpresa di assumersi responsabilità importanti, ma a prescindere, dicono, dal processo. A proposito dell'incendio del 9 dicembre scorso, dove persero la vita 5 persone, i magistrati avevano parlato di incidente evitabile e avevano sottolineato come le procedure erano state forzate per non perdere tempo e denaro. Una conclusione di indagini rapida e implacabile che anticipava le gravi responsabilità dell'ENI, che ora, prima del processo, avvia una trattativa con i familiari delle 5 vittime e con i feriti, una trentina, per risarcimenti in denaro e borse di studio per gli orfani. Le lettere ai possibili beneficiari di questa iniziativa sono già partite e le trattative dovrebbero essere in fase avanzata. ENI sostiene di aver intrapreso questa azione indipendentemente da eventuali responsabilità che dovessero essere accertate dalla magistratura. Non un'implicita ammissione di colpa, dunque, ma una decisione presa a prescindere dall'iter processuale. Inutile però negare che la tempestività di questi risarcimenti avrà un suo peso sul processo, che riguarderà 9 persone, tra cui 7 in organico ENI. L'incidente probatorio davanti al GIP di Prato ci sarà il prossimo 9 maggio e da quel momento il processo entrerà nel vivo e riguarderà quelle che la procura di Prato ha definito una sequenza di errori, sottovalutazioni e negligenze che hanno portato al disastro. I capi di accusa: omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali e delitti colposi contro la salute pubblica.
È partito a Firenze con il preesercizio lo scudo verde, il sistema che monitora attraverso le telecamere gli ingressi in città. La circolazione è vietata per ciclomotori, motocicli e benzina e diesel Euro 0 Euro 1. Il sistema sanzionatorio partirà però dal 1 giugno. Ieri non si sono registrate problematiche sul traffico, i display infatti sono stati accesi gradualmente a partire dalle 11.30, evitando gli orari dunque di massima affluenza e deflusso da e per la città di Firenze. Sui monitor è riportata la scritta verde ZTL preesercizio. Dal 1 giugno invece la scritta sarà quella prevista dalle linee guida del MIT, ovvero ZTL attiva e di colore rosso. In studio oggi la delegata della città metropolitana al PUMS, cioè il piano urbano di mobilità sostenibile, Alessandra Innocenti, e l'architetto Alberto Migliori della città metropolitana, esperto proprio di scudo verde. Sentiamo un estratto.
Lo scudo verde è quindi una cintura che va a delimitare la parte del centro abitato del comune di Firenze. Sono 75 varchi dai quali, passando, viene letta la targa e di conseguenza verifica se diciamo ha una classificazione del motore Euro 0 per quello che riguarda benzina o Euro 1 per quello che riguarda i diesel, e qualora vi sia questo tipo di classificazione viene multato.
Cioè, ci sono una serie di deroghe che sono quelle soprattutto per il sociale, quindi che vanno ad agire sull'impatto più sociale, quindi medici, compreso le auto, faccio un esempio della protezione civile.
Una funzione molto importante e comoda che il sito della SAS, che è www.servizialastrada.it, permette è quella di inserire il proprio numero di targa e verificare, qualora uno non trovi il biglietto, sia comunque in dubbio, qual è la tipologia appunto di classificazione del premio, e quindi ti dice se puoi entrare o no, quindi mettendo semplicemente il numero di targa.
Di qui al 2027 chiaramente stiamo mettendo in campo un altro bando per poter accedere ad avere dei finanziamenti, e quindi i cittadini potranno iscriversi. C'è un ISEE che dovrebbe arrivare ai 50.000 euro, quindi che prende anche una fascia media, perché si riaprirà il bando.
Ai ragazzi appartenenti a gruppi di destra che hanno fatto il sit-in contro Ius Scholae rispondo con un sorriso: ci sono ragazzi stranieri che devono prendere la cittadinanza a 18 anni e che nascono in Italia, italiani si nasce, italiani si diventa, perché questo fa parte della democrazia. Rispondo ancora più convintamente che andiamo avanti in quella che per noi è una battaglia di civiltà. A dichiararlo la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine dell'inaugurazione del mercato di Piazza Pier Vettori dopo il presidio ai giovani di destra ieri, proprio contro lo Ius Scholae e contro il presidio ai giovani di destra. I giovani democratici hanno indetto per sabato mattina alle ore 11:30 in Piazza della Signoria un contropresidio dopo gli attacchi di ieri da parte di gruppi di studenti di estrema destra. Lo Ius Scholae abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano, si legge in un comunicato dei giovani democratici. Per questo abbiamo deciso per il presidio il segretario dei giovani democratici di Firenze Simone Zecchi dice: questa non può essere la città di chi si muove fuori dalla Costituzione picchiando i ragazzi fuori dalle scuole che poi imbrattano con simboli fascisti. Vogliamo la società civile al nostro fianco e ribadiamo la vicinanza a chi viene attaccato solo perché di provenienza diversa. Lo slogan per il presidio è: a Firenze solo chi odia è straniero. Ci sarà anche la partecipazione del PD toscano. Andrea Vannucci, consigliere regionale del PD della Toscana, e sentiamo in questa intervista dopo lo striscione e il presidio di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca.
Io francamente ci sono rimasto davvero male, ecco. Io credo che vedendo, frequentando le scuole del nostro territorio si abbia a che fare con una situazione che è totalmente diversa da quella che si vuole rappresentare con quello striscione. Io lo vedo con i miei figli che hanno una classe dove tanti bambini sono figli di genitori stranieri e sono molto, direi perfettamente integrati. Quindi che persone che hanno finito da poco il percorso scolastico o che addirittura sono all'interno del percorso scolastico sentono il bisogno di fare uno striscione così, impostando a mio modo di vedere la questione della cittadinanza nella maniera più antipatica possibile, cioè come se fosse davvero un privilegio, è veramente, mi ha dato veramente fastidio. Anche appunto perché erano molto giovani. Il lato positivo è che fortunatamente era un gruppo non numerosissimo, però era comunque un gruppo organizzato, facente parte di un'organizzazione giovanile di un partito, quindi segno che evidentemente quell'impostazione lì in questa destra purtroppo, scusi il gioco di parole, ha molta cittadinanza.
Il CPR in Albania è uno strumento ulteriore, ma l'obiettivo è quello di avere un CPR per ogni regione italiana. Abbiamo avanzato una proposta anche alla Toscana, come l'abbiamo fatta per tutte le regioni. Mi auguro che prevalga il buon senso. Ad affermarlo Nicola Molteni, sottosegretario agli interni, parlando al congresso provinciale del sindacato di polizia SAP oggi a Firenze. La replica del segretario del Partito Democratico della Toscana Emiliano Fossi, che dice: non se ne parla, contro l'ipotesi di un CPR in Toscana faremo una dura opposizione.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: è stato condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni il giovane a processo a Siena con l'accusa di aver abusato di una 21enne nel maggio del 2021 in un appartamento nel centro della città toscana. La sentenza è giunta dopo 2 ore di camera di consiglio da parte del collegio presieduto dal giudice Fabio Frangini. È una condanna più dura rispetto a quella che aveva richiesto la PM Valentina Magnini, che da parte sua aveva proposto una pena di 6 anni anni e 4 mesi di carcere. Per la vicenda sono già stati condannati in primo grado a 6 anni il calciatore attualmente in forza alla Reggiana, Manolo Portanova, e lo zio del giocatore. 3 ragazzi, tutti minorenni, invece, sono stati denunciati dai carabinieri di Lucca per i reati di pornografia minorile ed estorsione nell'ambito di un'inchiesta su un profilo fake su Instagram riconducibile a una ragazza, creato per farsi inviare un video hard realizzato da uno studente. I 3 denunciati, età 14, 15, 16 anni, sono stati individuati dopo indagini partite da un esposto presentato a novembre scorso dal preside di una scuola lucchese in merito appunto al video che circolava tra gli alunni della sua scuola. Gli accertamenti svolti, sentendo più persone, tra cui più insegnanti e studenti, consentiva di ricostruire la vicenda, spiegano i militari in una nota. In particolare, a novembre del 2024, il più grande dei 3 denunciati, dopo aver creato l'account falso riconducibile a una ragazza, induceva la vittima ad inviare un video intimo al predetto account con il pretesto che la finta giovane provava un interesse per lui.
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un taxi, io non verrò.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
Dopo il successo del primo gruppo, seconda visita a Palazzo Strozzi a Sex and Solitude, la mostra dedicata a Tracy Emin, una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo.
Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude.
Tracy Emin, Sex and Solitude. Visita guidata sabato 12 aprile alle 11:30.
Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio.
Ex GKN, noi abbiamo un piano di reindustrializzazione ecologica. Loro licenziano. Dal 4 al 6 aprile al presidio Ex GKN, il terzo festival di letteratura working class, perché il futuro è di chi lo immagina. E sabato 5 aprile alle 18, corteo fino al centro di Campi, la fabbrica sia pubblica utilità e non speculazione immobiliare. Noi saremo tutto. Info su insorgiamo.org.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Prato Ovest e Monte Catini Terme. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Si segnalano anche code a causa di un incidente avvenuto al chilometro 35 tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Città di Firenze, per lavori di rifacimento dei marciapiedi in via dei Bastioni, rimarrà chiuso il tratto tra via Serventura Monachi e via Le Poggi fino al 20 giugno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Jammin', jammin', and I hope you like jammin' too. And the rules ain't
L'export della Toscana nel 2024 ha registrato un aumento del 13,8% rispetto al 2023, con un'ulteriore accelerazione nel quarto trimestre, questo quanto afferma l'IRPET, secondo cui però, considerando le sole produzioni industriali depurate dalla dinamica della gioielleria stimate a prezzi dell'anno precedente, il risultato complessivo è sì positivo, ma si attesta al 3,5%. Ora però naturalmente c'è la preoccupazione dei dazi, la qualità del made in Tuscany può aiutare, questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale Eugenio Giani a proposito dei dazi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta annunciando proprio in questi momenti. Cosa accadrà all'export agroalimentare italiano, che è uno dei più importanti per l'Italia verso gli Stati Uniti, un mercato fortemente attrattivo per i nostri prodotti, anche fortemente ricettivo. Buonasera ad Angelo Corsetti, che è direttore col Diretti Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, saluto i radioascoltatori.
Quali sono le vostre sensazioni in questi momenti, visto l'annuncio di Trump?
Guardi, io sono adesso sto spostando da Firenze ad Arezzo, un evento, non ho le ultime notizie.
Ma Trump ha annunciato, per l'appunto, come aveva già detto, i dazi che saranno imposti, naturalmente non ci sono le specifiche, però comunque la questione riguarda questa possibilità paventata che vada ad incidere anche naturalmente sul mercato agroalimentare.
Allora niente, speravo in qualcosa di buono, ma capisco che non c'è, e quindi confermo la nostra preoccupazione e la necessità di entrare in un rapporto di consenso in tutta quanta questa vicenda. Oggi vedevo un video dove l'allora presidente Reagan spiegava esattamente perché agli americani i dazi facevano danno, quindi speriamo che l'amministrazione Trump sappia ben moderare questa azione, perché a nostro avviso rischia di essere un danno per tutti, non tanto un danno per l'Europa. Dal nostro punto di vista, le cifre le ha dette lei in apertura, e è evidente che siamo di fronte ad un mercato che per noi...
Direttore, ogni tanto la perdiamo. Comunque ribadisco le cifre: per quanto riguarda il comparto agroalimentare, c'è un export verso gli Stati Uniti di 1 miliardo di euro di valore nel 2024. Naturalmente i due prodotti più esportati sono l'olio, 590 milioni di euro, più 41%, il vino, 423 milioni di euro, più 10%, e da soli valgono il 93% di tutte le transazioni. Peraltro quello statunitense è il secondo mercato di riferimento dopo l'Europa. Voi però dite che al di là di tutto, risentiamo. Il vostro allarme è che già l'effetto annuncio sta creando delle difficoltà, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo i magazzini pieni, abbiamo grandi difficoltà rispetto proprio al fatto che si sia fermato il mercato. La paura ha evidentemente travolto da un lato gli impianti. Prima c'è stato un accaparramento in realtà, nei primissimi mesi dell'anno, poi dopo ci siamo fermati, e quindi tutto è diventato complicato, e lo è ancora di più ora con la conferma dell'annuncio che lei mi sta dando. Quindi siamo di fronte a una situazione che è un paradosso, dentro la quale però dobbiamo avere la capacità di reagire cercando nuovi mercati e sperando nella diplomazia che non coinvolga, come lo era nei precedenti dazi, da parte del vino e dell'olio, che lei sa che per la maggior parte sono il 93% di...
Esatto, sì, lo dicevo prima come dato, ma siccome Donald Trump, come lei sa, è un nostro ascoltatore, no? Cosa gli direbbe?
Sì. Gli direi da repubblicano di riascoltare quello che diceva Reagan nel grande periodo reaganiano che ha fatto grande l'America, che ovviamente la collaborazione tra questi due continente, una collaborazione, deve tenere conto di tanti aspetti, e sicuramente i dazi non aiuta questo momento particolare di guerre. Non è banale che si sia riaperto il fronte dopo la tregua in Israele, che si sia ricominciato ad avere problemi con gli Houthi per il passaggio delle navi, per gli attacchi, cioè c'è un clima di incertezza dove due continenti dovrebbero dialogare al meglio, non affrontarsi a braccio di ferro, perché non si va da nessuna parte. I bracci di ferro ci si fanno i fumetti, non ci si fanno le vite economiche delle nazioni e dei continenti.
Grazie Angelo Corsetti, direttore col Diretti Toscana. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, scusate del disturbo.
Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Buona serata. Procedono i lavori in via Pietrapiana nell'ambito del progetto di riqualificazione del quadrante cittadino. Stiamo parlando di Firenze. Tra altre cose, il progetto comporterà la rigenerazione dell'asse viario storico in direzione Piazza Salvemini. Pensate che lì, prima delle poste di Michelucci, c'era una piazza, si chiamava per l'appunto Piazza Pietrapiana. Verrà quindi ricostruito l'asse viario storico fino a Piazza Salvemini, che sarà sopraelevata con una nuova pavimentazione, alberature contro le isole di calore. Nel progetto è previsto però anche lo spostamento dei cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti, che verranno sistemati lontano dall'edificio all'ex poste, per intenderci davanti alla farmacia. Disegnate da Michelucci, le poste, come sappiamo, ospiteranno entro breve un nuovo studentato. Sospetto di qualcuno è che lo spostamento dei cassonetti sia appunto un gentile omaggio, per così dire, alla nuova proprietà dell'edificio Michelucciano. Non ci sono conferme evidentemente, ma le polemiche non mancano. Comunque questa mattina siamo andati in zona a raccogliere un po' le impressioni dei residenti e anche dei titolari della farmacia davanti a cui dovrebbero essere interrati i cassonetti.
È tutto uno spostare, prima li mettono da una parte, poi li mettono da un'altra. Qualsiasi cosa che viene fatta una alla volta. Il gas uno, poi chiudono, arriva l'acqua, lo riaprono. Ora ci sono i cassonetti, è una storia senza fine.
Lei abita qui in zona?
In via Fiesolana.
E il fatto che fanno uno student hotel qui?
Guardi, quello lasci perdere, perché veramente si sta esagerando a Firenze.
Però riqualifica la zona, no?
Ma non è vero, non è vero.
Spostamento per portarli dove? C'è già una decisione.
Dovrebbero portarli qui da dove sono ora.
Sa, ora lo spostamento in sé mi pare di poco conto. Il problema è quello degli student hotel, che non sono naturalmente per gli studenti. Sono alberghi camuffati.
Ma vabbè, ma ce n'è. Guardi, a Firenze ce n'è tanti,
appunto,
quindi uno in più.
Per quello? No.
Ma lei abita qui in zona?
Sì, abito qui in zona.
Però riqualifica, no? Questo è un edificio abbandonato.
Non riqualifica nulla. Potevano essere fatti alloggi per famiglie vere residenti qui, con bambini, con cose, cioè alloggi popolari affitto calmerato, come è stato fatto per esempio. Unica cosa fatta bene in questo quartiere, le murate, ecco, quello fu una bella ristrutturazione. Ma qui si affitta agli stranieri nuovamente, ormai
sono rimasti in pochi fiorentini.
Io ci resisto, perché tutto sommato, nonostante tutto, ci sto bene, perché c'ho Sant'Ambrogio, il mercato, però siamo rimasti in pochi, ormai sono solo stranieri che arrivano con le valigie.
E voi non avete visto il progetto, insomma?
Non abbiamo visto il progetto.
Ma non siete stati nemmeno avvertiti, però?
No, non ci ha detto niente nessuno.
Ma vi crea problemi qualora li spostassero qui?
Non avendo visto il progetto, non sapendo dove vengo, non le posso rispondere.
Voi avete una clientela di quartiere, no?
Beh sì, quartiere e turista.
Non abito qui, per cui non sono così competente sulla situazione. Penso che si possa dire che l'ennesimo student hotel nel centro di Firenze non se ne sentiva la mancanza.
Ma non dico niente, perché non abito qui vicino, però mi sembra una gran confusione, che non abbiano le idee molto chiare nessuno. E gli student hotel, sinceramente, si riempie la città di gente che va e viene e non rimane più di tanto, per cui vediamo un po', perché
senza dimenticare che il vecchio edificio delle poste di Michelucci non era forse il migliore edificio, la migliore architettura di Michelucci, però forse meritava un destino
un po'
pubblico, un po' diverso, e non di essere privatizzato ad uso e consumo degli altri 100 americani che arriveranno.
Lei dice cassonetti, può darsi che abbiano ragione, ma a Firenze tutti si devono lamentare di qualcosa, e io sono fiorentina, ma cerco di correggermi.
Ecco, intanto sorge un nuovo mercato rionale in città, esattamente in piazza Piervettori, dove è partita la sperimentazione per 8 banchi che rimarranno nella piazza nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14. La piazza, rinnovata di nuovo di recente, accoglie così un nuovo presidio sociale in un punto strategico del quartiere. All'inaugurazione erano presenti la sindaca Sara Funaro, l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini e il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Viola Giacalone ha raccolto per noi alcune voci di cittadini ed ambulanti.
È stata una grande scoperta, anche perché c'è bisogno di novità, soprattutto nelle situazioni un pochino più tranquille, diciamo così. È interessante, sicuramente poi ci saranno altri banchi che parteciperanno e direi che come inizio esplorativo non è male.
Questo primo giorno è fantastico, ringraziamo tantissimo la sindaca che ci ha dato questa possibilità di aprire questo nuovo mercato alle porte di San Frediano. Penso che questo mercato verrà veramente bene. Ci sarà tutti i mercoledì perché c'è stato dato questo posto e siamo veramente contenti di averlo come fiorentina soprattutto. Più sono vicino al centro e più sono contenta. Ritengo bello il fatto molto strutturato bene, con pochi banchi ma bellini. Rivitalizza la zona.
Finalmente è arrivato dopo tanti anni il mercato. Pensavo ci fosse più articoli, mangerecci. Come inizio va bene anche questo.
Lei è del quartiere?
Sì, io abito qui vicino.
Manco alimentare, produttore, legumi secchi, uova e prodotti del campo.
Com'è andato questo primo giorno?
Per ora non male, però primo giorno, un po' presto. Però secondo me le potenzialità che venga un mercatino abbastanza buono ci sono. Io verrò solo il mercoledì, gli altri colleghi penso uno a giorno a girare e questi 8 banchi dovrebbero essere pieni tutta la settimana, cioè i 3 giorni sperimentali. Se poi andrà bene, dice, lo fanno tutta la settimana, però noi ci saremo solo il mercoledì.
Come ha fatto a essere selezionato?
In base all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, un'iscrizione abbastanza anziana, vista la mia età avanzata, e sono passato avanti agli altri colleghi.
Lei che banco ha?
Di cosmetica. L'impressione mi sembra buona, l'accoglienza ce l'hanno resa ottima anche la clientela, speriamo che si mantenga. Al momento fanno 3 giorni settimanali, poi eventualmente potrebbero completare la settimana.
E ora ci occupiamo della questione pace, guerra, riarmi Europe. C'è un appello delle amministratrici e degli amministratori dei comuni della Toscana per dire cosa? Dire che pace vuol dire casa, sanità, scuola e lavoro, non riarmo e finanziamento dell'economia di guerra. Rilanciamo dalle città il no alla guerra. Questo è lo slogan dell'appello che si può filmare per aderire. C'è una mail in comune per la pace @gmail.com, poi la ripeteremo, sono tantissimi gli amministratori, 100 come abbiamo detto per ora, che hanno firmato. Buonasera a Leonardo Masi, buongiorno Empoli, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Perché questo appello, Masi?
Dopo diciamo la decisione, la scelta dell'Unione Europea, sostenuta anche da alcuni sindaci italiani che poi sono scesi nella piazza, diciamo di Michele Serra, quella del 15 marzo, crediamo che mancasse una voce invece di altri amministratori che non sostenessero quella piazza, che dicessero no a questa politica, a questo riarmo che sembra non avere contratti, e invece c'è chi la pensa in modo diverso anche all'interno delle amministrazioni comunali e sono abbastanza convinti di rappresentare la maggioranza dei cittadini, che quando ci capita di parlare con le persone tutte vogliono tranne che riarmarsi, no? Vedere garantiti i propri diritti.
Ci sono tanti consiglieri, assessori, c'è Claudio Marabotti che è sindaco di Rosignano Marittimo, ci sono anche altri sindaci, sto scorrendo l'elenco così in vista, il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, insomma c'è Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, c'è il variegato mondo della sinistra, no? Però viene detto che il riarmo serve a proteggere l'Europa, quindi a rafforzarla, a proteggerla contro la Russia che vuole attaccarla, e naturalmente anche per, come dire, farsi forte contro degli Stati Uniti che sono sempre più aggressivi anche dal punto di vista, diciamo, economico-finanziario. Poco fa Trump ha annunciato i dazi, come aveva promesso. Cosa che non quadra in questo discorso, secondo voi?
La storia ci insegna che il riarmo è propedeuteo alla guerra. Poi in guerra ci vanno le popolazioni, ci va la gente normale, ecco, diciamo, non chi poi vuole questo riarmo. Per garantire la pace non serve riarmarsi, serve aprire tavoli di confronto. Molti di noi lo dicono dall'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma non siamo soli, ecco. Io, quando mi capita di parlare, si pensa anche alle parole del Papa, che rappresenta poi il grande mondo cattolico. Quella io credo sia la posizione giusta.
Ecco, però proprio sull'esempio dell'Ucraina molti sostengono che è quello che dimostra che Putin non vuole la pace, quindi è disposto ad attaccare anche militarmente paesi che rientrano nell'orbita delle sue mire, no? Quindi potrebbe capitare anche ad altri paesi europei.
Non credo, sinceramente. Io sia molto complesso sicuramente la situazione. Tante parole sono state spese e c'è anche visioni diverse all'interno del nostro mondo, però non è sicuramente attraverso le armi che si può garantire la pace. Quindi riarmarsi è propedeutico ad entrare in guerra.
Un'ultima domanda, i sindaci faranno una manifestazione per l'appunto sabato, come sappiamo, domenica a Bologna, mentre voi avete in mente da questo appello di fare qualche iniziativa specifica?
Io credo che ci sia il tempo per ragionare con chi ha firmato, anche se è l'occasione di scendere in piazza. Ma sicuramente saremo in tutte le piazze organizzate anche dai partiti politici o dai movimenti pacifisti che hanno nella propria piattaforma queste parole. Io personalmente sarò sabato a Roma invece in piazza, perché quella piazza chiamata dal Movimento 5 Stelle, a cui poi hanno aderito anche altre formazioni politiche, rappresenta comunque sia quella che noi abbiamo proposto e firmato in questo documento.
Grazie a Leonardo Masi, buongiorno Empoli, buona serata.
Grazie a voi.
È arrivata la primavera fiesolana al Teatro di Fiesole Musica, Teatro, Cinema e Contaminazione di Arti fino al 15 aprile. Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Mattias Martelli, Roberto Mercadini, Giulio Wilson e Tonino Carotone e tanti altri ospiti. Primavera fiesolana, info e prevendite teatrodifiesole.it. Venerdì 4 aprile Archi Terror con Max Adianzi. Sabato 5 aprile Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto.
Contro Radio.
La collaborazione scientifica tra Opera di Santa Croce e Università di Firenze, attiva dal 2019, sta permettendo di comprendere al meglio gli aspetti storico, artistici, architettonici, 200-300 del complesso, facendo compiere una sorta di viaggio nel tempo. Oltre alla restituzione della classificazione ad alcune vetrate, con l'attribuzione a Giotto della raffigurazione di Mosè, Davide, Aronne e Salomone nella parte inferiore della bifora centrale della Cappella Maggiore, sono state, tra le altre cose, cose approfondite le caratteristiche della prima Santa Croce, molto più piccola di quella attuale. È ricostruita la collocazione originaria del Crocifisso di Donatello, inizia il 400. Il progetto prende il nome di Digital Humanities, è una delle scoperte più interessanti, riguarda un transetto che prima poi del rifacimento vasariano separava la parte della basilica dedicata alla comunità francescana a quella invece aperta e accessibile a tutto il pubblico. Peraltro un transetto con delle bifore gotiche molto belle e con delle opere d'arte di rilievo, tra cui opere di Cimabue, di Coppo di Marco Valdo, e questo verrà messo in luce anche attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, del rapporto tra Opera Santa Croce e Università. Abbiamo parlato con Stefano Filipponi, che è segretario generale dell'Opera, e con la rettrice di Unifi, Alessandra Petrucci.
La collaborazione con l'Università di Firenze ci ha permesso di sviluppare conoscenza del complesso monumentale in maniera articolata, fondamentale per poter tutelare i beni, per conoscere il loro stato di conservazione, la loro storia, e anche per accogliere i visitatori nel modo migliore. Quindi riuscire a conoscere da un punto di vista storico-scientifico ciò che dobbiamo tutelare, ma anche raccontare questo bene a tutti coloro che vengono da fuori a vedere Firenze, Santa Croce, e anche coloro che vivono qui, in modo che il bene sia veramente condiviso e noto a tutta la comunità e vissuto.
Beh, è un accordo molto importante, perché noi come università abbiamo veramente la voglia, la necessità di poter far vedere come le ricerche, la conoscenza, la ricerca scientifica possa effettivamente essere al servizio di cittadini, in particolare in questo caso di questa opera meravigliosa, stupenda, che fra l'altro solo a Firenze c'è, e quindi è giusto che l'Università di Firenze collabori in questo senso, in modo tale da poter portare quel contributo di anche valorizzazione ulteriore di questi beni incredibili.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo all'autismo, in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo, che cade oggi per l'appunto. La giornata è stata istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per offrire un momento di riflessione sui bisogni e sul rispetto dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. In Italia, secondo l'Osservatorio Nazionale Autismo ISS, un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico. Ne parleremo tra un po', per presentarvi una bella iniziativa che si svolgerà all'IDRON con Daniele Batani, operatore TMA, che è un metodo, la terapia multisistemica in acqua, e che serve per l'appunto per coadiuvare il trattamento nei confronti delle persone che sono affette da malattie dello spettro autistico. Però nel frattempo sentiamo questa intervista con Marino Lupi, presidente Autismo Toscana, uno dei referenti del coordinamento toscano dell'Associazione per l'Autismo, perché c'è questa lettera aperta, non per chiedere favori ma per reclamare diritti, non per pietismo ma per rivendicare rispetto e ascolto. Sentiamo Lupi.
Le intenzioni sono buone, i tavoli esistono, però al di là di quello che viene reclamato non si ottengono grandissimi risultati. Ci sono dei problemi risolti che erano tali nel 2019 e che lo sono ora. Continuiamo a chiedere il sostegno, continuiamo a prendere una presa in carico globale della famiglia, la realizzazione di un progetto individuale che preveda la vita da adulto di un adolescente autistico, con una presa in carico da parte della psichiatria che attualmente manca completamente, e continuiamo a chiedere anche una cura per le malattie comuni, perché spesso ci si dimentica che una persona affetta da un disturbo dello spettro autistico si può ammalare di ipertensione, di diabete, di bronchite, di broncopolmonite, e per questo non siamo particolarmente preparati.
O dovesse appunto avere la possibilità di un intervento immediato, su quale anello di tutti questi aspetti interverrebbe prioritariamente?
Sulla parte stranamente, perché tutti pensano ai bambini, io penso agli adulti. Gli adulti sono abbandonati. Ma gli adulti parlo dopo 20 anni, sa? Finché c'è la scuola c'è questo contenitore istituzionale dove i bambini vanno, sono bellini, vanno dentro, ma come diventano adulti scompaiono e non si sa più che fine fanno. Le famiglie invecchiano e queste persone rimangono con un destino veramente ignoto.
Sono considerazioni veramente amare, no? Che lasciano l'amarezza in bocca e soprattutto lasciano vari interrogativi in testa. Servono iniziative di sensibilizzazione, naturalmente, perché serve sempre comunicare, no? In maniera tale da poter avere poi delle risposte da parte delle istituzioni, da parte della politica. Allora ben vengano le iniziative che ci sono in questo frangente. Ad esempio il 5-6 aprile, nell'ambito della settimana della consapevolezza autistica, all'Idron di Campi Bisenzio si terrà la 9ª edizione della maratona natatoria con il metodo TMA, terapia multisistemica in acqua, manifestazione che si svolge in contemporanea in altre 8 città italiane e che mira a promuovere gli aspetti relazionali, emotivi e l'integrazione sociale legate alle neurodivergenze. Buonasera a Daniele Batani, con operatore TMA, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, innanzitutto cosa accadrà all'Idrom in questo fine settimana?
Allora, noi ci auguriamo che sia una grande festa per tutti, un po' per celebrare i nostri campioni, un po' per sensibilizzare un po' le persone sulla consapevolezza dell'autismo, insomma, ecco, un po' sulla scia di questa giornata, e ci piacerebbe condividere un po' con tutti quello che è il nostro percorso e il percorso appunto dei nostri ragazzi che si impegnano tutti i giorni in acqua, insomma.
C'è questa terapia, no? Questa terapia multisistemica che è molto importante e dà anche dei risultati. Ce la può spiegare in cosa consiste?
Sì, allora, dunque, la terapia multisistemica in acqua nasce appunto proprio in acqua perché è un attivatore emozionale. Il nostro focus dell'intervento è appunto principalmente emotivo, relazionale, comportamentale. Lavoriamo il rapporto 1-1 inizialmente, perché questo ci permette di instaurare una relazione significativa e di diventare come operatori una base sicura per il bambino. Questo ci permette due cose: di conoscere il bambino nel suo funzionamento a 360 gradi, proprio nel funzionamento emotivo e comportamentale, e grazie alla relazione di sicurezza poi di esplorare, quindi esplorare il mondo circostante, esplorare se stessi e i propri comportamenti in base proprio alle emozioni. E quindi insieme cerchiamo di costruire dei piccoli strumentini per cui il bambino possa gestirsi le difficoltà che purtroppo per la patologia sono inibiscono appunto la relazione sociale, possano rompere un po' questa barriera dell'isolamento e avvicinarsi sempre di più all'altro.
400 partecipanti, autistici, 34 scuole, calcianti, ex olimpionici, insomma c'è una risposta importante del territorio, no?
Sì, questo diciamo è un focus sul quale ci siamo concentrati molto in questi anni, perché ci piacerebbe anche che la bracciata potesse diventare un network, un punto di incontro per poterci scambiare idee, per poter contaminarci e condividere anche un po' quelle che possono essere le modalità le varie modalità di intervento, perché ovviamente non esiste solo la TMA, e anche perché no, diciamo, apportare un po' di appunto contaminazione di tutte le altre realtà che poi possano diciamo contribuire a quello che è l'integrazione, la consapevolezza e la solidarietà.
Dunque, giustamente lei ha ricordato che si chiama una bracciata collettiva l'iniziativa, io mi ero dimenticato, 5-6 aprile. Le informazioni dove si possono trovare?
Allora, le possiamo trovare su internet, sicuramente su tutti i social che sono Instagram, Facebook, e poi potete anche sui giornali dovrebbe uscire, insomma, informazioni di questo genere, e anche voi,
anche noi, diciamo. Esatto, sì. Peraltro, e chiudiamo, nella concretezza voi date anche lavoro, no? Ci sono due autistici che lavorano al bar.
Sì, diciamo, questo è un esperimento che abbiamo, grazie appunto all'Hydron che ci ospita, siamo riusciti, diciamo, in collaborazione con le ASL di riferimento. Ovviamente noi prendiamo i bambini in carico da piccoli, però poi diventano grandi, e questo punto del dopo di noi e anche il fatto di fare in modo che
Batani? Niente, abbiamo perso Batani, però insomma l'esperienza è significativa. Siamo in conclusione, le informazioni le trovate sui social, come abbiamo detto, per quanto riguarda TMA, per quanto riguarda Hydron, la partecipazione alla due giorni è importante per i motivi che vi ricordavamo. Siamo in conclusione, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana ci dicono che domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, i venti sono deboli moderati da nord-ost, tendenti a disporsi da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio, mari poco mossi, e le temperature minime in lieve calo, le massime invece in aumento. Tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Da Domenico Guarino invece una buona serata a tutti voi.